SBS Italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Questa mattina vi raccontiamo la storia di un giovane talento. Qualcuno si azzarderebbe a chiamarlo cervello in fuga. Effettivamente risponde un po' alla descrizione, perché Filippo Nelli viene dal mondo dell'accademia. Filippo, buongiorno e ben trovato e ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Grazie a chi ci sta ascoltando. Buongiorno a tutti.
Lo saluto in questo modo perché Filippo ha già partecipato al programma in italiano in veste appunto di esperto di onde, però questa mattina, Filippo, parliamo di te. Cominciamo un po' dagli inizi, raccontaci la tua vita prima dell'Australia, perché era ben diversa, se non sbaglio.
Diciamo che io ho finito la mia laurea magistrale, Politecnico di Milano, nell'ottobre 2013. Subito dopo ho avuto una chiacchierata con il professore con cui ho completato la mia tesi. Mi ha proposto questa idea di venire in Australia per fare un dottorato e mi ha detto: perché no, proviamo a mandare una richiesta per avere una borsa di studio. In pratica il professore in Italia era amico del professore qui in Australia, Alessandro,
che è italiano anche
Alessandro.
Lui,
salutiamo Alessandro
e tutti i ricercatori che sono nelle università australiane, che sono davvero davvero tanti e svolgono un lavoro eccezionale di ricerca. Perché il tuo professore ti ha suggerito di seguire un dottorato non in Italia?
Più che altro era stata un'opportunità che è capitata per caso, perché Alessandro era appena tornato qua in Australia dopo un'esperienza in UK, quindi stava cercando nuovi studenti di dottorato. Nel dicembre 2013 ho fatto per la prima volta l'IELTS, il test di inglese per poter ottenere il visto studentesco, e nel 2014 mi è stata data questa borsa di studio SUPRA da Swinburne University of Technology. L'ho accettata nel dicembre 2014 e sono arrivato qui in Australia a marzo 2015, quindi 4 anni e mezzo fa.
Senti, avevi mai pensato di fare un dottorato in Italia oppure no? Volevi continuare oppure no la tua carriera accademica?
Onestamente no, il dottorato era fuori dalle mie corde, più che altro perché in Italia la situazione dei dottorandi è disastrata, quindi non era una cosa che mi interessava. Soprattutto vivendo in Lombardia era molto più facile trovare un lavoro nell'industria, nell'ingegneria, quindi nell'ingegneria civile soprattutto, e poi è quello che ho fatto per un anno buco tra la mia laurea e il mio trasferimento in Australia. Ho lavorato una compagnia di oil and gas.
È perché ci hai messo un po' per decidere effettivamente di partire e venire in Australia. Quell'anno di lavoro però poi ti ha fatto effettivamente riflettere e accogliere l'idea di poter mollare tutto e andare in Australia. È stato il lavoro
diciamo,
che non è stato all'altezza delle tue aspettative, oppure proprio l'idea di poter partire e fare un'esperienza completamente differente? Cosa ti ha fatto decidere?
Ma l'idea di venire qua è sempre stata la top priority, solo che ci sono stati una serie di intoppi e tempi tecnici, perché ci sono solo 2 call per le borse di studio all'anno, quindi bisogna aspettare graduatorie e tutte queste cose. Quindi nel frattempo ho lavorato e ho realizzato che non volevo continuare a fare questo lavoro.
Perché hai detto la situazione disastrata nella ricerca, nei dottorati in Italia? In che senso?
Ma più che altro perché il numero delle borse di studio è risibile. Per esempio, per il mio anno mi ricordo c'era una sola posizione in tutto il dipartimento di idraulica, con fronte di 10-15 richieste, quindi spesso trovi studenti che lavorano a gratis o pagano per lavorare solo per far lavorare in accademia. È una situazione molto più complicata rispetto qui in Australia da questo punto di vista.
E poi sei arrivata in Australia e che cosa è successo? Hai fatto cortocircuito, perché confrontarti con l'università qua penso sia stata un'esperienza ben differente.
In Australia, specialmente a Swinburne, è stato il dottorato è molto di lavoro, focalizzato sulla ricerca. Poco,
hands on, come direbbero loro. Su che cosa ti sei concentrato rispetto alla tua ricerca? Qual è stata la tua tesi?
La mia tesi è stata wave-ice interaction. In pratica ho studiato l'attenuazione delle onde operata dagli ice flows, che sono i lastoni di ghiaccio nella parte esterna delle zone antartiche e artiche, più antartiche che artiche. Ci occupiamo di onde, studiamo che effetto ha questa deriva dei ghiacci sull'attenuazione delle onde, un tema che sta diventando molto importante, specialmente nell'Artico, perché diciamo la copertura di ghiaccio si sta riducendo, quindi sì, ci sono nuove possibili rotte commerciali, quindi modelli matematici devono essere aggiornati per tenere conto anche della presenza di questo ghiaccio e avere una migliore stima dei moti ondosi.
Quindi per il consiglio di un tuo professore hai preso in considerazione il dottorato e ci hai anche preso un po' gusto, perché dopo aver concluso il dottorato alla Swinburne University continua la tua carriera accademica in Australia. Come?
Beh, come si dice, l'appetito vien mangiando.
E
quindi,
si dice proprio così.
Quindi sono rimasto, finito il dottorato, il mio professore mi ha detto che c'era una possibilità di research fellowship all'University of Melbourne, che nel frattempo il dipartimento si è spostato da Swinburne a UniMelb, quindi ho deciso di restare a lavorare con lui, cosa che sto continuando a fare, non più focalizzato sui ghiacci, in più sui modelli idrodinamici.
Ma tu ti definisci un cervello in fuga o no?
Non tanto in fuga, perché diciamo lavorando nell'accademia ho avuto la possibilità di tornare a casa una volta l'anno o più. L'anno scorso sono riuscito a tornare un paio di volte, quindi ho ancora un sacco di contatti a casa, quindi non mi piace definirmi in fuga, perché mi piace tornare, ho un sacco di legami, però diciamo che la vita qui è molto più facile, molto più semplice ottenere e raggiungere gli obiettivi.
Filippo, adesso tu continui a fare ricerca nella Melbourne University.
Sì.
Da un punto di vista burocratico, lo scoglio è spesso in Australia, almeno per molti ragazzi, riuscire a rimanerci anche down under. Tu come stai affrontando questa avventura?
Allora, diciamo che da questo punto di vista l'Australia, per chi fa PhD, è molto accomodante, perché completato un dottorato, specialmente in Victoria, perché siamo in Victoria ma penso anche negli altri stati, lo Stato ha interesse a trattenerti qui dopo aver speso soldi per la tua formazione, quindi offre la sponsorship a tutti coloro che hanno completato un dottorato. Quindi io sono arrivato con uno student visa, essendo che ero uno studente di PhD. Dopo aver completato lo student visa puoi scegliere se avere un postgraduate visa, che dura durata di 4 anni, o chiedere la sponsorship per la PR. Ovviamente i costi e le tempistiche sono diverse, dipende se uno vuole restare fisso qui in Australia temporaneamente, è una scelta personale. Io ho chiesto prima il visto quadriennale perché è più veloce, nel frattempo a inizio dell'anno ho ottenuto la sponsorship dallo Stato del Victoria e ho sottomesso l'application per la PR che dovrebbe arrivare, spero, a breve.
Ed è lo Stato del Victoria che ti sponsorizzerà. Allora, hai detto, l'Australia decide di in qualche modo tenere a sé i talenti sui quali investe per la formazione. Se però poi pensi all'Italia, che invece fa esattamente il contrario, qual è il tuo sentimento?
Penso che in Italia il problema sia un mismatch tra l'università, che è ancora ancorata a logiche e dinamiche del metà Novecento, con i requisiti di un'industria che cambia e cambia la velocità della luce. Quindi io mi ritengo fortunato, perché essendo nell'ingegneria la cosa è molto più dinamica e quindi siamo molto più in linea con le richieste dell'industria, ma mi rendo conto che ci sono molte facoltà che non, faticano a stare al passo con i tempi e non formano le persone nella maniera corretta per poter stare nel mondo del lavoro e poter fornire un'opportunità concreta ai giovani che ne escono, cosa che invece qui in Australia è molto più focalizzata su questo discorso, diciamo, rispetto all'Italia.
Senti, ma raccontami la prima volta che sei entrato in un laboratorio qui in Australia. Che cosa hai pensato? Qua adesso posso fare tutto.
No, più che altro ho pensato, mio Dio, adesso cosa devo fare qui? Non,
c'erano
non so nulla,
macchine.
Non so nulla, nulla di nulla. E l'impatto è, penso sia stato lo stesso per tutti. Qualunque tipo di dottorato arrivi e dici, oh mio Dio, chi me l'ha fatto fare? Perché ti serve un po' di tempo per acclimatarti, capire il problema, affrontarlo. E i primi mesi sono stati difficili perché comunque si è avuto tempo per capire dove mi trovavo, cosa dovessi fare, analizzare il problema. Poi piano piano le cose sono hanno cominciato ad ingranare. Sono riuscito a completare il mio dottorato.
E ha aiutato avere tanti colleghi italiani che come te stavano vivendo un'esperienza simile?
Ma ha aiutato più che altro per capire meglio il problema e discutere le problematiche da affrontare, cose del genere, più che altro per ricevere istruzioni almeno all'inizio, poter parlare nella tua lingua ti aiuta a capire quello che devi fare. Dopo 4 anni è una cosa indifferente perché comunque abbiamo colleghi dagli UK, australiani, russi, quindi non è più una cosa, un fattore in più, diciamo.
Ma qual è stato lo scoglio più complesso secondo te, almeno per quanto ti riguarda, nella tua storia personale che hai dovuto affrontare nei primi mesi di adattamento?
Mi ricordo benissimo che ho iniziato a studiare inglese dalla prima elementare, quindi avevo 6 anni, quindi 20, sono arrivato qui che ne avevo 26, quindi 20 anni di inglese, di studio dell'inglese, arrivare qui e non capire niente di quello che le persone stessero dicendo, perché l'accento, la velocità con cui parlavano. Mi ricordo chiaramente di entrare in un negozio e non capire nulla di quello che mi stessero dicendo, oh mio Dio, ho studiato inglese per tutto questo tempo ed è stato inutile tempo perso. Poi è stata solo una questione di tempo per capire l'accento e ingranare con lo slang australiano. E mi ricordo chiaramente i primi tempi quando sentivo tipo il bollettino del traffico in radio e non avevo la minima idea di cosa stessero parlando, mentre adesso è perfettamente chiaro. Devo anche ringraziare mia fidanzata Anne-Marie, più che altro perché quando ho iniziato a conoscere lei
c'è stata, diciamo, una ragione in più per la quale hai voluto ben capire l'inglese.
Sì, diciamo che quando inizi a parlare quotidianamente con lei.
Credi di rimanere a questo punto in Australia e che cos'è che ti ha fatto decidere poi alla fine di voler intraprendere un percorso più a lungo termine?
Ma diciamo che il mio lavoro in Italia non esiste, quindi tornare indietro vorrebbe dire ricominciare da zero, e ricominciare da zero a 31 anni, diciamo, inizia a essere pesante, non è più, sono più 22-23 anni quando dici, oh, chi se ne importa, comunque qua ho delle professionalità, qua ho delle opportunità, quindi la priorità è sicuramente quella di restare qui, sposarsi, avere famiglia, cose del genere.
Perché
normale.
Possiamo annunciarlo anche ufficialmente che tra qualche mese tu convolerai a nozze.
Sì, possiamo
quindi
dirlo.
Tanti auguri ovviamente.
Grazie.
Da tutti noi, anche complimenti per questa bella storia che senza dubbio è una storia di successo, perché poi questa PR, ovvero la residenza permanente, comunque è un passo che avverrà, ci saranno dei tempi, ma insomma si sa, è dato per certo. Quindi tutto bene, qualche difficoltà iniziale. Tu vedi quindi la tua vita o questo inizio di questa vita insieme alla tua compagna come l'inizio di un nuovo capitolo nella tua vita che ti porterà a rimanere in Australia, oppure c'è ancora qualcosa che dall'Italia ti chiama? Un giorno tornerai?
Di sicuro mia famiglia in Italia, ho amici in Italia, quindi in futuro tornerò sicuro.
Ma in vacanza o a vivere?
Non a vivere stabilmente, quello penso che ormai sia escluso, mia mamma se n'è fatta una ragione, mio papà pure, e penso che la base sarà sempre Melbourne, perché comunque qua, come mi trovo qua, non mi trovo da nessun parte al mondo. Questo non vuol dire che non tornerò mai più a Como, non vedrò mai più la mia famiglia, quando sarà possibile. Fa sempre piacere tornare, vedere mia sorella, i miei nipoti che stanno crescendo. Il futuro sarà basato qui, ma con forti legami con la mia madre patria.
Chiaramente, un'ultima battuta, perché molto spesso ci ascoltano ragazzi che sono in Italia e che magari hanno in mente come possibilità quella di venire in Australia, comunque lasciare l'Italia per seguire un sogno nell'accademia, un sogno di ricerca. Ti senti di dar loro un consiglio in particolare a cui sei arrivata attraverso la tua esperienza personale?
Non abbiate paura, perché continuiamo a cercare studenti dall'Italia che vogliano venire per fare ricerca, fare dottorato, specialmente nel Ocean Engineering, quello di cui ci occupiamo. Quindi se volete fare questo tipo di esperienza, fatela, perché comunque ne vale la pena, anche se poi decidete di tornare in Italia, andare da qualunque altra parte in Europa o in America. Ma non aver paura di fare questo salto, perché alla fine è solo una questione di assestamento, ma alla fine penso che ne valga la pena per tutti quanti, perché comunque ti dà un sacco di esperienza in più, un sacco di knowledge che poi è spendibile in un sacco di altre cose.
Filippo, grazie mille di essere tornato a trovarci negli studi di Melbourne. Ovviamente auguri, non so più se tanto per la PR o per le nozze, ma io che sono romantica ti direi tanti auguri per il matrimonio, ovviamente.
Grazie a voi e spero di ritornare a trovarvi ancora in futuro.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.